Bentrovati, benvenuti. Oggi abbiamo la fortuna di orientarci un po' meglio per quanto riguarda il tema dell'energia che ci tocca da vicino in queste ore, in questi giorni così concitati. E abbiamo modo di parlarne con Luigi Crema, che in FBK è direttore del Centro Energie Sostenibili. Benvenuto Luigi.
Buongiorno Giancarlo, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, partiamo proprio da questi ultimi tempi. Insomma, noi siamo passati dall'hype di Greta, poi alla diciamo bufera della pandemia, e oggi ci ritroviamo in un contesto bellico. Quindi nel bel mezzo della guerra in corso abbiamo anche una crisi energetica e una crisi climatica che, insomma, si intrecciano, si diventano un unico grande problema a cui dobbiamo cercare di trovare una soluzione con lucidità, cioè senza perdere la calma nell'immediato, ma anche guardando lontano, continuando a guardare lontano. La mia domanda è questa, Luigi. Questi fatti di questi ultimi tempi sono una brutta notizia per quanto riguarda l'obiettivo di decarbonizzazione profonda dell'Europa? Oppure riusciremo a far fronte a questi inconvenienti recenti?
Ma sicuramente, Giancarlo, le news che ci arrivano in questi giorni sono in assoluto una brutta notizia, nel senso che richiedono delle reazioni un po' su tutti i fronti. Sono messi a rischio gli approvvigionamenti, non solo quelli energetici. Sicuramente uno dei fronti più critici e che pone maggiormente allarme e quindi anche la necessità di una reazione effettivamente riguardano il tema dell'energia. Approvvigionamenti strategici europei arrivano in maniera particolare da un paese, dalla Russia, e quindi la situazione geopolitica attuale richiede una reazione in questa direzione specifica. L'Europa ha reagito in questo necessariamente, in quanto l'energia è un po' il motore di tutto il sistema economico, non solo europeo ma mondiale, quindi l'energia deve fluire all'interno di tutto il nostro processo produttivo in maniera abbondante ed economica. Il piano di reazione dell'Europa, messo in campo dai ministri dei Paesi membri e dalla Commissione europea, si chiama REACT-EU. E prevede tutta una serie di misure dal brevissimo periodo, quindi rassicurare gli approvvigionamenti strategici da qui al prossimo autunno, obbligando i Paesi membri a riempire gli stoccaggi di gas naturale, approvvigionandoli da altre fonti, con un obbligo del riempimento del 90% al 1 ottobre di quest'anno, cosa che non era vera in precedenza. I Paesi membri avevano un obbligo di riempimento tra il 25 e il 30% dei bacini allo stesso periodo. E dall'altro lato con azioni che vadano a potenziare non solo gli approvvigionamenti di gas naturale, ma anche l'azione sulle rinnovabili, quindi potenziare il processo che porta al Green Deal stesso, con un aumento delle quote di fonti rinnovabili in nuovi impianti. Si prevede di installare da qui al 2030, secondo questo programma, questo piano, un terawatt di potenza solare aggiuntiva, oltre a potenziare tutta una serie di piani, compreso ad esempio l'Hydrogen Accelerator, che permetterebbero di mettere in campo vettori energetici complementari all'introduzione delle rinnovabili. Le rinnovabili sono di natura variabile e intermittente, quindi l'idrogeno piuttosto che altri biocombustibili permettono di mettere in sicurezza l'approvvigionamento energetico per tutti i settori economici, compresi quello dell'industria pesante o della mobilità pesante, i cosiddetti settori hard to abate. In questo contesto, ad esempio, l'Hydrogen Accelerator prevede da qui al 2030 di mettere in campo azioni per una produzione di circa 10 tonnellate di 10 milioni di tonnellate di idrogeno prodotte internamente dal settore europeo di riferimento, più 10 milioni di tonnellate di idrogeno di import straniero. Queste 20 milioni di tonnellate di idrogeno totali al 2030, prodotte annualmente, permetterebbero di coprire fino al 30% dell'attuale import di gas dal mercato russo. Al 2021 era pari a 155 miliardi di metri cubi di gas.
Ci hai parlato dell'idrogeno e del ruolo che può avere, diciamo, in questa transizione, e in particolare rispetto a quelle industrie che sono difficili da abbattere dal punto di vista delle emissioni di CO2. E ci spieghi bene il duplice ruolo che può avere l'idrogeno in questa filiera?
Volentieri. L'idrogeno in questo, da parte della Commissione europea, presenta un ruolo duplice nella mobilità e nell'industria pesante, per decarbonizzare quei settori che ad oggi non trovano altre soluzioni tecnologiche. Da un lato, l'idrogeno entra come molecola in molti processi industriali, tra cui molti anche a rischio di approvvigionamento strategico, come quello dei fertilizzanti. L'idrogeno è una molecola abilitante per la produzione di ammoniaca. Ad oggi l'idrogeno, il 70% dell'idrogeno mondiale serve per produrre ammoniaca, da cui si produce l'urea, da cui si producono i fertilizzanti per il settore agricolo. Ecco che produrre questa molecola base internamente all'interno del mercato europeo permette poi di aumentare la produzione di fertilizzanti all'interno dello spazio comune europeo. Dall'altro lato, l'idrogeno è una molecola utilizzata in molti altri processi all'interno del settore oil and gas, nelle raffinerie, negli impianti di produzione dell'acciaio. Vi sono molti progetti di riconversione, ad esempio dell'acciaio, utilizzando l'idrogeno rinnovabile. Uno di questi progetti in Spagna è di grandissime dimensioni, prevede la realizzazione di un impianto di produzione idrogeno di quasi 7 gigawatt per alimentare due industrie di riferimento dello steel making e della produzione di fertilizzanti, appunto.
Questo è, diciamo, il quadro europeo che ci hai presentato. Se volessimo fare uno zoom sull'Italia, quali possono essere invece i fattori che possono un po' sbloccare, accelerare il ricorso alle rinnovabili in questo momento?
In Italia, diciamo, il tema delle rinnovabili trova un acceleratore all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. All'interno di questo piano sono indirizzate importanti risorse, pari a circa un terzo dell'impegno del piano stesso. Queste risorse servono per aumentare l'impatto delle rinnovabili, quindi accelerare la costruzione e lo sviluppo di impianti basati su solare fotovoltaico ed eolico, ad esempio. Servono per costruire la filiera dell'idrogeno, già detto in precedenza, servono per aumentare la produzione di energia dal riciclo di rifiuti e ad aumentare l'efficienza energetica all'interno degli edifici. Ci sono delle barriere ad oggi che diciamo, le istituzioni nazionali stanno affrontando per ridurle, abbatterle, che sono esattamente relative ad esempio al trasferimento di fonti rinnovabili sul mercato con un iter autorizzativo breve ed economico che ponga poi le rinnovabili trasferite sul territorio nazionale allo stesso livello di tempi e di costi di altri paesi europei o del contesto internazionale. Ad oggi l'iter autorizzativo in termini di tempi in Italia è sicuramente più lungo di quello che è la media di trasferimento di impianti rinnovabili in altri paesi dell'Europa o a livello internazionale, e ha dei costi aggiuntivi. Ad oggi l'iter autorizzativo arriva a incidere economicamente fino al 70% rispetto a quello che è il costo degli impianti rinnovabili stessi, quindi questo sicuramente deve essere ottimizzato, i costi devono essere ridotti degli iter burocratici e autorizzativi e i tempi accelerati. Questo per riportare il costo dell'energia rinnovabile nel contesto nazionale a quel valore di 30-35 euro megawattora che è la media, ecco, di altri paesi dell'area mediterranea europea, e che permetterebbe all'Italia poi di trasferire sicuramente importanti impianti a terra di produzione fotovoltaica e eolica e soprattutto anche di produrre un'addizionale di rinnovabili necessaria per abilitare la filiera dell'idrogeno o degli altri combustibili.
Una delle conseguenze della guerra in corso in questo momento, come abbiamo detto, è l'effetto sugli approvvigionamenti energetici e anche non soltanto la propaganda incrociata per quanto riguarda gli scontri sul campo di battaglia, ma anche per quanto riguarda le informazioni che riguardano l'energia. Allora, su questo aspetto, queste informazioni rischiano di apparire contraddittorie. Come può il commissario europeo affermare che si andrà, diciamo, a utilizzare, ad avere un ricorso maggiore di carbone per far fronte all'emergenza, quando, come detto prima, nel lungo periodo noi vorremmo, nel lungo termine vorremmo continuare a seguire la strada della decarbonizzazione in Europa, quindi del Green Deal. Quindi ci può aiutare Luigi a fare un po' di chiarezza tra questi tempi e questi elementi che possono rischiare di confonderci?
Certo, molto volentieri. Nella contingenza di questa emergenza sicuramente siamo portati a risolvere i problemi che abbiamo, diciamo, in casa per il domani, ed è necessariamente, ecco, va presa un'azione di questo tipo, ma allo stesso tempo non va perso di vista quello che è il nostro obiettivo nel medio-lungo periodo, di un'azione che vada a risolvere chiaramente non l'emergenza, diciamo, della guerra che abbiamo oggi in casa, ma un'emergenza ambientale che comunque ci troveremo a risolvere in un periodo più lungo. Quello che esemplifico in questa situazione un po' la necessità di preparare degli atleti per le Olimpiadi. Alle Olimpiadi prepariamo il centometrista, ma prepariamo anche il maratoneta. Tutti questi atleti partono oggi su una sfida che dovremmo risolvere nel brevissimo periodo, ma anche nel medio e lungo periodo. Il centometrista parte oggi per arrivare a risolvere una sfida entro pochi mesi da qui, che deve essere risolta da oggi. Il maratoneta parte per risolvere una sfida che dovremmo, diciamo, che dovremmo arrivare a soddisfare nei prossimi 30 anni. Di base l'obiettivo è sempre quello: avere energia abbondante a prezzi contenuti per quello che è il mercato europeo, sia per i consumi domestici e individuali, ma anche e soprattutto per tenere in piedi un sistema economico che vede industrie energivore coinvolte e che hanno necessità di costi dell'energia bassi, ecco, nel tempo. Nel breve dovremo avere questa energia probabilmente sotto forma fossile. Nel medio questa energia fossile magari potremmo decarbonizzarla con la cattura della CO2 e quindi arrivare comunque a prezzi ragionevoli sul mercato dell'energia di un vettore che viene considerato a quel punto a bassa emissione carbonica. Nel medio-lungo periodo potremmo, ecco, trasformare il nostro sistema energetico europeo in un sistema completamente decarbonizzato grazie alle fonti rinnovabili, all'elettrificazione del sistema energetico e all'uso di molecole come vettori energetici quali l'idrogeno, che permetteranno la decarbonizzazione profonda del settore elettrico in ausilio alle rinnovabili stesse.
Luigi, quale può essere un esempio di azione che può partire oggi e che può avere un effetto importante in questa direzione, guardando al domani?
Faccio un esempio. Se oggi dobbiamo iniziare a investire per l'elettrificazione del sistema energetico, quindi investimenti sulle reti elettriche, investimenti sulle rinnovabili, il fatto che le rinnovabili prodotte ad esempio al sud possano essere trasferite in una quota maggiore verso il nord, o possano coinvolgere ad esempio lo sviluppo di una rete di ricarica dei veicoli elettrici, ecco, questa è un'azione che è necessaria nel breve medio periodo. Nel medio-lungo periodo il veicolamento di fonti variabili direttamente al consumo su quote importanti di decarbonizzazione non sarà possibile senza l'ausilio di vettori energetici quali l'idrogeno. Per veicolare quindi la fonte rinnovabile tramite l'idrogeno verso settori di consumo quali la mobilità o l'industria pesante, ecco, qui ho bisogno di investire, ma fin da ora, su infrastrutture strategiche quali il potenziamento della rete gas, sia per accettare un blend di idrogeno, quindi una percentuale di idrogeno fino al 10%, ecco, dell'attuale contenuto in volume della rete gas stessa, sia poi per sviluppare infrastrutture dedicate al 100% di trasporto e distribuzione dell'idrogeno. Questa è una prima priorità da prendere in considerazione per veicolare investimenti opportuni fin da oggi. La seconda direzione è quella di investire infrastrutture a supporto della mobilità, quindi stazioni di rifornimento idrogeno, anche contestuali a stazioni di ricarica delle autovetture elettriche a batteria, che permettano, diciamo, questa doppia infrastruttura di portare al cliente finale una doppia soluzione e quindi che permetta lo sviluppo anche di tecnologie per il cliente finale, sia diciamo nella mobilità pesante ma anche nella mobilità leggera, che in prospettiva, magari da qui a 15-20 anni, permettono all'utente finale una scelta economica, anche oltre che efficiente, sull'ambito delle tecnologie, su questi due fronti, auto elettriche a batteria o auto elettriche, ad esempio, a pila combustibile alimentate a idrogeno.
Quindi la notizia buona che ci dai è che quella dell'auto elettrica non è, diciamo, un sogno che svanisce, ma è una direzione che continua a essere sempre più attuale e in prospettiva potrà anche prendere maggiormente piede. E ti chiedo allora, oltre a come ci muoveremo, quindi la mobilità, le nostre scelte di mobilità, ci sono altre scelte che possono partire dal nostro contributo di cittadini? Quindi quale può essere per esempio il ruolo delle cosiddette comunità energetiche in questa transizione?
Il ruolo delle comunità energetiche è stato amplificato di recente col decreto legge sulla implementazione in Italia della direttiva europea della RED 2 a dicembre 2021. È stata ampliata perché dà una maggiore spazialità e una certezza di supporto economico a questa opportunità delle comunità energetiche. Una comunità energetica può nascere all'interno anche di una piccola città o di un distretto, di una grande città, diciamo che ad oggi è vincolata a rimanere al di sotto di quella che è una cabina primaria, quindi con un bacino di utenza relativamente ampio, e permette una certezza di ausilio economico, quindi sono, diciamo, circa 110 euro a megawattora per l'autoconsumo di energia rinnovabile all'interno della comunità stessa. Su questi due presupposti si possono costruire quindi dei modelli in cui i cittadini possono aggregarsi tra di loro. È necessaria la costituzione di una società che gestisca, ecco, questa comunità energetica e che permetta di costruire un modello economico, oltre che sociale, ma su questo arrivo a breve, che permetta di garantire un costo più basso dell'energia spesa all'interno della comunità su una prospettiva di medio-lungo periodo. Il modello economico quindi permette di pagare un prezzo prefissato di questa energia per un periodo di 20 anni che è legato al contributo in autoconsumo e sul quale periodo si possono ammortizzare gli investimenti iniziali necessari. Quindi nella comunità energetica posso portare più fonti rinnovabili, posso portare accumuli di energia in forma di batteria e o idrogeno e per veicolare le rinnovabili a una quota più alta possibile di autoconsumo energetico nella comunità stessa. Chiaramente devo costruire un modello economico che mi permetta di fare investimenti appropriati e portare il costo dell'energia possibilmente ai valori più bassi rispetto a quello che i cittadini pagano oggi. Il delta di questa riduzione di costo dell'energia può essere poi parte del contributo di operatori che aiutano i cittadini a mettere in campo la comunità energetica, oppure qualcosa destinato al welfare della comunità sociale stessa. Quindi un comune che voglia dotarsi di una società che costituisca la comunità energetica può portare i guadagni di questa comunità energetica all'interno di un miglioramento del welfare della comunità stessa. Quindi ad esempio investimenti in asili nido, investimenti in strutture che migliorino la copertura sociale della comunità stessa.
Quindi una specie di patto di corresponsabilità fra consumatori, cittadini, distributori e anche istituzioni, dove l'energia, diciamo, è la leva di un cambiamento sia negli atteggiamenti privati che anche nello sguardo che le istituzioni pongono rispetto al tema. Questo è molto interessante perché ci permette di vedere anche questo aspetto. Noi pensiamo all'energia come un qualcosa che consumiamo e basta, ma invece diventa un elemento di trasformazione anche delle nostre politiche, anche del welfare in questo senso.
Sì, qui c'è devo dire, un contesto molto importante, quello che dicevi esattamente di patto sociale, perché da un lato ci sono i tecnicismi attraverso cui questo meccanismo delle comunità energetiche può essere portato a terra. Ci sono dei requirement definiti dal decreto legge stesso. Dall'altro lato ci possono essere vari attori che diciamo, svolgono un ruolo all'interno della costituzione di queste comunità energetiche. Servono sicuramente il contributo delle istituzioni politiche locali, dall'ambito regionale, provinciale a quello comunale. Servono sicuramente ruoli dati agli operatori che gestiscono ad oggi l'approvvigionamento e la consegna di energia nell'ambito delle comunità. Serve un ruolo magari di investitori che può essere svolto dagli istituti finanziari. Serve un ruolo dei cittadini attivo nel costituire e nell'alimentare le comunità energetiche stesse, quindi nell'aderire a questo quadro, nell'avere un ruolo all'ambito interno della comunità e serve un ruolo anche per coloro che sono esperti di tecnologia, quindi fornitori della tecnologia stessa che può alimentare di nuovo contributo energetico alla comunità stessa. Quindi il mix di questo va a formare quello che poco fa citavi come il patto sociale all'interno delle comunità.
Quando parliamo di comunità energetiche, quindi a cosa ci stiamo riferendo come dimensione, che ordine di grandezza ci dobbiamo immaginare?
Non è stabilita una dimensione precostituita per una comunità energetica. Di fatto potrebbe coinvolgere l'aggregazione di due o più aziende che si costituiscono al di sotto di questo unico contratto. Può costituire l'unione di qualche condominio che diciamo, permetta un'economia anche possibile all'interno della costituzione della comunità energetica. Diciamo che nella dimensione di più piccola scala, la comunità può affidarsi magari all'operatore locale per lo sbroglio di tutti gli obblighi contrattuali, burocratici, sicuramente la forma più semplice, entro la quale poi comunque beneficiare di uno sconto in bolletta di quello che è la quota energia. Dall'altro lato, comunità energetiche possono costruirsi anche su dimensioni maggiori, pari a un comune di medie dimensioni. Il vincolo, ripeto, è quello di essere sotto la cabina primaria che alimenta la comunità energetica e di fatto in questo contesto avere magari un'organizzazione anche più complessa, non solo con l'operatore locale, ma anche magari con investitori, piuttosto che comparti, diciamo, di società tecnologiche che permettono l'approvvigionamento e la fornitura di tutte quelle, diciamo, tecnologie che permettono alla comunità di costituirsi.
Quindi da qualche centinaio fino a diverse decine di migliaia di abitanti, insomma.
Diciamo fino a un comune di medie dimensioni, solitamente una cabina primaria può sottendere a qualche decina di migliaia di utenze.
Questo schema delle comunità energetiche, se sono coinvolti investitori e lo schema funziona, può essere uno schema replicabile, quindi che può portare benefici su scala sempre più ampia. È una domanda.
Diciamo che ha entrambe le facce. Da un lato può essere il pubblico che indirizza le comunità energetiche all'interno di uno schema in cui intervengono poi vari attori, e questo potrebbe mettere a maggior efficientamento anche il percorso delle comunità energetiche stesse per la garanzia del cittadino, no? Dall'altro lato, sì, diciamo che la parte istituzionale pubblica può mettere a fattor comune una serie di iniziative che nascono bottom-up da parte degli attori stessi. Quale delle due direzioni è più efficace? È presto dirlo, forse. Diciamo che vedremo entrambe queste due direzioni messe in campo, no? Quindi sicuramente è utile che il pubblico inizi a pianificare il tema delle comunità energetiche nel senso dell'efficientamento delle stesse e delle priorità di azione. Dall'altro, sicuramente le comunità energetiche stesse possono portare delle buone pratiche che
Possono essere
diventano
recepite.
utili per il pubblico stesso.
Luigi, tutte queste sfide che ci hai raccontato ci mettono davanti ad una serie di obiettivi ambiziosi, ma allo stesso tempo ad una serie di scogli da superare. Rispetto a questo percorso ostacoli, restiamo sull'atletica, visto che hai parlato di Olimpiadi prima, per cui ci stiamo preparando, ci stiamo allenando. Rispetto a questo percorso ostacoli, qual è il contributo che può dare la Fondazione Bruno Kessler, il centro da te diretto, per aiutare questi processi?
Diciamo che ci siamo attrezzati nel corso degli anni esattamente per dare una risposta non solo di spinta delle nostre idee come innovazione, ricerca, ma anche con un contributo di aiuto a quello che è il sistema che ci circonda. Su questo ci siamo specializzati nel rispondere a due sfide principali, quindi quella legata al settore industriale, di trovare delle nuove modalità attraverso cui portare le nuove tecnologie verso il mercato in una forma efficace ed economica. Su questo fronte, come centro Sustainable Energy, abbiamo sviluppato una metodologia, un approccio alla collaborazione con il settore industriale, degli strumenti specifici dedicati che permettano di accelerare lo sviluppo della tecnologia. Abbiamo alimentato questo con un approccio alla multidisciplinarietà. Il nostro centro è sicuramente un centro multidisciplinare nel modo in cui affronta i temi che sono a livello di sistema delle tecnologie proposte. Secondo, una verticalità di conoscenza dei settori tecnologici specifici. Quindi su questo possiamo orientare le industrie di riferimento che vogliono entrare in nuovi mercati a riorientare il loro asset di sviluppo. Il tema dominante quindi diventa l'accelerazione per trasferire le tecnologie collaborando spalla a spalla con il settore industriale. Seconda sfida a cui cerchiamo di dare una risposta è la sfida dei territori. Quindi in un ambito di operatori energetici, istituzioni pubbliche, portare tecnologie esistenti verso il mercato, verso i territori, a dare una risposta oggi al tema della decarbonizzazione. Quindi, ad esempio, il tema già trattato poco fa delle comunità energetiche, il tema delle Hydrogen Valleys, il tema di grandi progetti territoriali sulla mobilità, come diciamo il contributo che può dare la mobilità elettrica a batteria o a idrogeno sugli assi transfrontalieri, sui corridoi autostradali, sul tema del ferroviario, sul tema del navale. Ecco, su questo ci siamo attrezzati per fornire un contributo di conoscenza, di competenza e di tecnologia in grado di accelerare il trasferimento delle tecnologie sul mercato. Questo lo faremo anche grazie a nuovi laboratori che metteremo in campo nei prossimi 2-3 anni nel territorio della provincia di Trento, grazie ai quali riuscire a validare queste tecnologie anche su una scala di rilievo industriale, quindi fino e oltre al diciamo limite del megawatt per singolo blocco tecnologico validato.
Luigi, grazie di quello che ci hai, grazie per quello che ci hai raccontato e perché giusto per restare in tema radiofonico, ci sembra di esserci un po' di più sintonizzati rispetto al futuro.
Grazie Giancarlo per questo scambio, speriamo che sia di utilità e interesse per tutti gli ascoltatori che ci seguono. Chiederei anche a tutti gli stessi di seguirci sui nostri canali, sul nostro sito. Tra l'altro siamo in una fase di ampliamento molto rapido di quello che è il nostro centro sull'energia sostenibile. Ci saranno molte occasioni anche di collaboratori che cercheremo di attrarre a noi nei prossimi mesi, prossimi 2 anni, e speriamo, ecco, poi di dare un'opportunità a tutti coloro che entreranno a collaborare con noi anche a valle della costruzione della loro carriera presso di noi, anche nel contesto di importanti aziende sia nella provincia di Trento e sia presso i nostri partner industriali.